Sacchi però non aveva smesso di lavorare, a modo suo e senza l'aiuto di nessuno. Certe cose non si possono lasciare così di punto in bianco, vero, Julianin? È l'unica cosa che posso fare per non pensare a ciò che mi aspetta. Ricordi? Quando entrai là dentro ero un ragazzino come tanti. Lo capivo quasi incondizionatamente e non volevo perderlo come non si vuole perdere un braccio o una gamba. Sapevamo bene cosa significava là dentro. Era il campo di sterminio, dove eravamo finiti a lavorare nella cava. Salva sapeva cosa avevo visto e sopportato, e io sapevo cosa aveva visto lui. Ci sentivamo maledetti. A 6 mesi dalla liberazione, con un aspetto pietoso che cercavamo di nascondere dietro un vestito e un cappello, Salva aveva già scoperto che esistevano varie organizzazioni il cui obiettivo era localizzare i nazisti e dar loro la caccia. E noi ci saremmo dedicati a quello. Quando ci liberarono, ci arruolammo nel Centro Memoria e Azione. Io e Salva eravamo due delle migliaia di repubblicani spagnoli internati nei campi e non volevamo che ci compatissero. Non ci sentivamo eroi, ma piuttosto degli appestati. Eravamo vittime. E le vittime e i perdenti non piacciono a nessuno. Molti non ebbero altra scelta che tacere e sopportare la paura, la vergogna e il senso di colpa dei sopravvissuti. Ma noi diventammo cacciatori. Lui più di me. Io in fondo mi lasciai trascinare dalla sua furia e dalla sua voglia di vendetta. L'idea fu sua. Quando uscimmo da là dentro, io volevo solo essere normale, confondermi tra le persone comuni. Lui però mi disse che era impossibile. Eravamo condannati a sopravvivere. E aveva ragione. Non sono mai più riuscito a farmi la doccia con la porta chiusa o a tollerare l'odore di urina, neppure della mia. Quando eravamo al campo, Salva aveva 23 anni e io 18. Fisicamente ero più forte di lui. Quando ci liberarono pesava 38 chili. Era smilzo, pallido, malinconico e molto intelligente. A volte dovevo dargli un boccone di quello che là dentro chiamavano cibo. Bucce di patate bollite e un tozzo di pane ammuffito. Non per compassione, ma perché avevo bisogno di lui per andare avanti. Ricordo che un giorno gli dissi che non capivo perché lottassimo per vivere, sapendo già che saremmo morti comunque. Lui mi rispose che saremmo morti tutti prima o poi, anche quelli che se ne stavano nelle loro case, seduti in poltrona con un bicchiere di vino e un sigaro in mano. Per Salva, il bicchiere di vino e il sigaro rappresentavano la bella vita a cui ogni essere umano dovrebbe aspirare. E la felicità era trovare una ragazza che lo facesse volare. Credeva anche che ogni essere umano avesse il diritto di volare una volta nella vita. Per vincere il terrore, anziché chiudere gli occhi e non voler vedere né sapere, Salva era dell'idea che bisognasse tenerli ben aperti e raccogliere tutte le informazioni possibili, nomi, facce dei carcerieri, gradi militari, visite di altri ufficiali al campo, organizzazione gerarchica. Mi raccomandava di ricordare tutto ciò che potevo, perché più avanti ci sarebbe servito. E la verità è che cercando di memorizzare tutto, dimenticavamo un po' la paura. Capì subito che Salvador era convinto che la sua vita non sarebbe finita in quella cava, e neppure la mia, se fossi rimasto con lui. Quando i cancelli si aprirono, io corsi fuori stordito e in lacrime. Salva uscì con una missione. Non si reggeva in piedi, ma aveva una missione. Riuscì a localizzare e a trascinare davanti ai giudici 92 alti ufficiali nazisti. Alcuni non potevano far altro che sequestrarli, sottoporli a processo sommario e giustiziarli. Io non fui abile come Salva. Mi capitò tutto il contrario. Non portai mai a termine una missione. Alla fine li catturava sempre qualcun altro. O riuscivano a scappare. Sembrava che il destino si prendesse gioco di me. Li individuavo, li inseguivo, li accerchiavo, e quando ero vicino, mi sfuggivano, si dileguavano. Avevano un sesto senso per mettersi in salvo. Insieme alla lettera, Salva mi mandava il ritaglio di un giornale pubblicato dalla comunità norvegese della Costa Blanca, che riportava in prima pagina la foto dei coniugi Christensen. Fredrik doveva avere 85 anni. E Karin, qualcuno di meno. Era facile riconoscerli, perché non avevano ritenuto necessario cambiare nome. A detta di Salva, l'articolo non rivelava niente di loro. Parlava semplicemente del compleanno che quell'anziano dall'aria rispettabile aveva festeggiato a casa sua insieme a vari connazionali.